la versione di Madri, un blog radiofonico curato e condotto da Francesca Madrigali per Cagliari Social Radio.
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, eccoci qui di nuovo insieme per la nuova puntata della versione di Madri dagli studi di Radio X di Piazza del Carmine. In regia c'è Davide Cabras e con me stasera in studio c'è Gianluca Floris.
Eccolo là, buonasera.
Ciao Gianluca, cantante lirico, regista, artista a tutto tondo e più in là ci sarà con noi in collegamento telefonico Anthony Muroni, il direttore dell'Unione Sarda. E quindi vi starete chiedendo di cosa parliamo stasera. Parliamo di musica, di arte, di giornalismo nello specifico? Naturalmente no, perché Madri procede in direzione laterale, non sempre ostinata e contraria, ma spesso laterale. Quindi stasera noi parliamo di maestri e di mentori, di mentoring, insomma un termine anglosassone che definisce tutta la complessa attività di quelli che un tempo erano i maestri. Ma ci sono ancora i maestri, Gianluca?
Certo, il ruolo è fondamentale, dipende da che cosa, di quale argomento stiamo affrontando in particolar modo. Secondo me, nel settore dell'arte, sicuramente anche dell'artigianato, ma dell'arte, il maestro è insostituibile. Il maestro è insostituibile perché la trasmissione, appunto, dell'arte avviene da maestro ad allievo, non c'è niente da fare.
Questo vale per l'arte anche, quindi anche per l'artigianato, e
secondo
anche
me
per
anche
le attività,
per l'artigianato senz'altro,
e anche per esempio nelle attività manufatturiere, nell'agricoltura,
laddove
la conoscenza
sia
immateriale.
Sì, adesso nell'agricoltura ci sono una serie di segreti, questo sì, però circoscriviamo il campo. Allora, che cos'è l'arte che tutti quanti mettono in discussione, specialmente in Italia, su che cosa è l'arte? Fuori non c'è dubbio su che cosa è arte. L'arte è tecnica al servizio della creatività, cioè la tecnica senza creatività non è arte, la creatività senza tecnica non è arte. Quindi ecco che cosa è l'arte. L'arte è un creativo che attraverso una tecnica esprime la propria creatività. Ecco, detto ciò, se non hai un maestro che ti insegna sia la tecnica che la maniera in cui tirar fuori la tua espressività, tu difficilmente riesci a essere completamente autodidatta. Un tempo i ragazzi dotati in pittura andavano a bottega.
Esatto,
dal maestro.
Perché tu puoi avere un talento,
certo,
e questo talento
tutti
hanno un talento, anch'io penso questo,
certo,
tutti abbiamo un talento. Naturalmente, appunto, a volte, molto spesso è necessario che qualcuno ci insegni come tirarlo fuori, cioè come esprimerlo. Ecco che quindi la figura del mentore assume un particolare significato. Mentore era l'amico fidato di Ulisse, cui affidò il figlio Telemaco, e da questo discende una, per me sicuramente, una sfumatura molto affascinante di questa figura. Io purtroppo non ho avuto maestri o mentori, mi sarebbe molto piaciuto proprio per questa aura quasi mitologica, no? Che io immagino in un maestro, chi
ma
insegna
è molto importante.
E chi in qualche modo raddrizza anche, quindi
è
dà un insegnamento.
Allora, nella mia carriera di artista lirico, teatrale, devo dire che non esiste il maestro to court, che va bene, quello è un bravo maestro per tutti.
Certo che no, è personalizzato.
È molto personalizzato il maestro. Quello che va bene per me può darsi che non vada bene per un altro mio collega che ha un altro tipo di percorso da tirare fuori.
Questo credo proprio perché è un rapporto bidirezionale, cioè un rapporto liquido, una relazione liquida. Poi ti parlerò di questo articolo interessante del Corriere che ho visto, che parla proprio del maestro allievo come di una relazione liquida.
Assolutamente, molto importante. Io stesso molte cose le ho profondamente interiorizzate quando ho iniziato a insegnare, in realtà, perché la consapevolezza la devi avere quando stai insegnando. Però io farei un distinguo fra il maestro, che è importante, che può essere anche un istitutore, anche un maestro di vita, anche
sì.
Aristotele per Alessandro Magno è stato il suo maestro,
sì.
Giustamente, insomma, non era uscito neanche tanto male, ma una cosa è il maestro E una cosa può essere il mentore. Allora, il mentore può non essere necessariamente un maestro, però chi è? È colui che intravede nel giovane, nelle doti del giovane, la prospettiva dello sviluppo dell'artista. Ecco che il mentore si mette, si rimbocca le maniche, si dà da fare per fornire al ragazzo, alla ragazza, degli strumenti per sviluppare appieno il proprio talento artistico. Non necessariamente essendo un maestro di tecnica, ma magari mettendolo nelle mani di maestri in gamba, in grado di. Il mentore è più una parentesi graffa di tutto il lavoro.
Sì, esatto,
il
è più che qualcosa che in qualche modo raccoglie varie funzioni. Io non sapevo, l'ho scoperto recentemente, esiste anche una scuola di mentoring
di fidare,
a Firenze.
Sì.
Certamente.
No, scherzo, magari
no,
è
vabbè,
ottima.
E mi lascia, e però mi lascia un po' perplessa.
Allora, scuola di mentoring, quindi tu
di mentoring
impari a diventare un mentore.
Sì, addirittura ti rilasciano delle certificazioni italiane e internazionali. Io naturalmente esprimo delle perplessità che sono poi collegate al a quella famosa aura mitologica di cui io tendo no, ad ammantare la figura del mentore o del maestro. Comunque nel loro sito loro affermano che il mentor gestisce la relazione, incoraggia, coltiva e coccola, offre rispetto reciproco e risponde ai bisogni del mentee, cioè dell'allievo. Parliamo in italiano, come dice.
Sì, sì, allievo, sì, nella persona da sviluppare, insomma,
esatto.
di cui io allora non ti nascondo che parlando delle volte con degli amici che avevano idea di mettere su un'agenzia per cantanti e per cose, io avevo tirato fuori un progettino che non è detto che un domani non realizzi, che era un misto di mentoring e di agenzia. Cioè io dicevo, andiamo a trovarci i giovani talentuosi, magari nei luoghi dove in questo momento storico le voci ci sono, insomma, America Latina e Est Europeo per esempio, che sono dei bacini molto importanti, e prendiamo i ragazzi più talentuosi e li facciamo studiare a spese nostre, gli diamo dei maestri bravi, gli insegniamo il repertorio, gli insegniamo le arti sceniche, le cose eccetera eccetera, e in cambio chiediamo 5 anni di esclusiva in agenzia. Cioè era un progetto, che non è detto che un domani non lo si faccia, di mentoring articolato, nel senso tu non mi devi pagare niente, ma io investo su di te e la mia scommessa è che riesco a farti lavorare, punto.
Beh, sì, interessante, anche un po' troppo evoluto, cioè molto evoluto, diciamo, molto...
Beh, un tempo lo facevano però gli impresari questo, i primi agenti nel mio settore facevano esattamente questo, trovavano un giovane che secondo loro era talentuoso, lo mettevano magari nelle mani di qualcuno che poteva affinare quello che gli mancava e
sì,
via
sì.
Così.
E adesso siamo ai talent di Maria De Filippi.
Ma sì, ma quelli commercialmente non hanno mai nessuno sbocco. Questo ne possiamo anche parlare dopo.
Ne parliamo dopo i consigli musicali. A dopo. rieccoci per la versione di madri. Stasera stiamo parlando di maestri e di mentori e in generale di quella figura che una volta e non più tanto spesso accompagnava i giovani e spesso, ed era maestro di, sicuramente di professione, ma spesso anche di vita. Come in studio stasera c'è Gianluca Floris, cantante lirico, regista e tante altre cose incidentali, e in linea dovremmo avere anche il direttore dell'Unione Sarda, Anthony Muroni. Pronto, Anthony?
Buonasera Francesca, buonasera Gianluca.
Buonasera Anthony, ben trovato.
Ciao Anthony, ben trovato, grazie per essere qui con noi stasera. Noi stiamo appunto parlando di questo tema affascinante che è quello dei maestri. Giustamente io ho chiamato il direttore dell'Unione Sarda non per parlare di giornalismo, ma per sapere com'è stato per te l'approccio alla professione, se tu hai avuto un maestro o più di uno magari.
Nella nostra professione è difficile attribuire l'etichetta di maestro a uno in particolare. Diciamo che io ho avuto dei modelli, anche perché io sono un giornalista atipico rispetto a quelli che sono presenti soprattutto qui a Cagliari, che sono stati prima di me chiamati a essere direttore dell'Unione Sarda. Cioè io nasco proprio dal marciapiede, nel senso migliore del termine. Nel senso che ho fatto il collaboratore, il cronista per 7-8 anni alla Nuova Sardegna, tra l'altro nella zona in cui abitavo, che è molto lontana da Cagliari.
Beh, questo a maggior ragione magari ti ha dato l'opportunità, sì, di incontrare qualcuno, qualche modello, ecco.
Non l'ho proprio incontrato, questo che volevo dire, fisicamente, perché quando sei un corrispondente della provincia dell'impero non hai dei modelli immediati dai quali puoi imparare tutti i giorni la professione. Allora diciamo che questi modelli un po' tutti ce li siamo costruiti quando non ce li avevamo a portata di mano, cioè ci siamo ispirati a giornalisti che erano i campioni della cronaca in Sardegna in quegli anni,
sì,
e abbiamo cercato di emularli, naturalmente sognando un giorno di poterci occupare di cose grosse come facevano loro. Certamente io tutto avrei immaginato 20 anni fa, quando ho iniziato appunto ad avvicinarmi al mondo del giornalismo, tutto avrei immaginato tranne che di potermi occupare delle cose che 20 anni fa erano, delle quali si occupavano 20 anni fa, che sono Giorgio Pisano sull'Unione Sarda o Piero Manironi sulla Nuova Sardegna.
Io avrei una curiosità, Anthony, se la conduttrice mi permette questa invasione. Diciamo che i miei coetanei, quindi un po' più grandi dei tuoi coetanei, perché tu sei più giovane di me, mi hanno sempre raccontato i miei amici giornalisti della scuola, mi riferisco più a Cagliari, quindi alla scuola dell'Unione Sarda in realtà, di una scuola particolarmente severa. Mi raccontavano di pezzi dei collaboratori stracciati e rifatti fino alle 2 di notte.
Anche dei redattori raccontavano.
Tu hai avuto modo di conoscere questo momento?
No, non l'ho vissuta
molto da prima
perché...
pagina, Claire Gable.
Sì. No, non l'ho vissuta in prima persona perché, ripeto, io sono arrivato qui a Cagliari, sì, da pochi anni, sette anni fa, l'arrivazione centrale dell'Unione Sarda, quando veramente il tempo era già cambiato, però sento dei racconti dei colleghi più grandi, più esperti, che c'era questo tipo di squadra. Devo dire che immediatamente ho cercato di ripristinarla in questi ultimi 2 anni, e naturalmente il mondo è cambiato, anche il modo di fare giornalismo è cambiato, però è bello che soprattutto i collaboratori più giovani, quelli che noi stiamo formando e che speriamo un giorno possano prendere il testimone dei redattori che prima o poi appunto andranno in pensione, lasceranno il posto ad altri, vorremmo che provenissero che venissero formati a una scuola molto simile rispetto a quella che c'era 30 anni fa. Se devo concludere, per quello che riguarda la mia esperienza, torno a dire, la mia è stata un'esperienza veramente di formazione sulla strada, a contatto con le persone, a contatto con la cronaca, è veramente lì, o il carattere ce l'hai oppure te lo fai forgiare.
Insomma, un maestro importante la strada, insomma.
Sì, perché altrimenti quella è una selezione naturale, se sì, tu non hai il carattere per resistere alle pressioni o per resistere agli incidenti che si possono capitare mentre sei sulla strada, vuol dire che non hai la stoffa per fare questo mestiere.
Beh, ma questo è molto interessante quello che racconti, Anthony, perché è vero che il collaboratore che non ha un rapporto, che non vive la redazione, diciamo, non ha neanche la possibilità appunto di frequentare quella scuola immateriale, anche molto materiale, che è fatta anche, non so, di rimbrotti o
di esempi
anche, esattamente. Poi tra l'altro il mondo del giornalismo è un mondo, ma tutta l'Italia in generale, mi sembra, le professioni più significative, soprattutto quelle intellettuali, a me sembrano sempre un po' affette dal reducismo, cioè mi sembra che le generazioni più anziane fatichino un po' a voler mollare lo scettro del comando. Tu come la vedi?
Io credo che sia molto vero questo che hai detto, e lo dice a uno che appunto è diventato direttore a 40 anni frangendo qualche tabù e probabilmente mandando delusa qualche altra aspirazione che c'era forse da parte di chi aveva più esperienza o immaginava fosse arrivato il proprio turno. Io credo che nel mondo di oggi già a 40 anni sia un po' grandetti, no?
Sì.
Si guarda fuori dall'Italia. Noi qua un direttore che prende questo ruolo a 40 anni viene giudicato come giovane, è il solito problema dell'Italia, della Sardegna in particolare, dove se appunto non sei sull'oro della pensione non vieni considerato in grado di assolvere un determinato ruolo di responsabilità.
Sì, questo è vero. Beh, una cosa tipica, l'Italia è sicuramente un paese gerontocratico, cioè è difficile, cioè c'è un paradosso, nel senso che i più anziani faticano a mollare i loro privilegi e lo scettro del comando, allo stesso tempo marginalizziamo gli anziani, quelli diciamo non dotati di potere, cioè sono cose non televisive, non commercializzabili, non belle, non buone, eccetera. Questo mi sembra proprio un nostro problema. E quindi, Anthony, tu non hai avuto, diciamo, il classico maestro in redazione, una di quelle figure mitologiche, però sicuramente ne hai avuti altri, cioè hai avuto altri modelli.
Ma devo dire che quando mi chiedono, me lo chiedono spesso questa cosa qua, io devo dire che il modello vero, e credo che per tutti noi alla fine sia così, nella mia vita, per quello che io sono oggi, è stato sicuramente mio padre. Tutto quello che so, gran parte di quello che so, l'ho imparato da lui sia i valori che devono guidare la vita di una persona, sia ad avere carattere, sia ad avere persone serie, cercare di fare fino in fondo quello che è giusto fare. E credo che quando poi alla fine si ha una base del genere e ci si aggiunge poi una passione per un determinato mestiere, tutto il resto venga da solo, tutto il resto si impara molto in fretta.
Ma sicuramente sei stato molto fortunato, ecco, anche questa esperienza non è così comune, quindi sì, sicuramente sei stato fortunato. Un'ultima domanda, una mia curiosità, Anthony, visto che noi abbiamo più o meno la stessa età, la nostra è stata un po' una generazione senza maestri, senza mentori, perché non dimentichiamo mai che se anche noi li cerchiamo dobbiamo trovare qualcuno che ne abbia voglia, esatto, che ha voglia di farlo. Ho ipotizzato, mi è venuto in mente che forse noi siamo più abituati, e quelli più giovani di noi ancora di più, a trasmettere la conoscenza in maniera più orizzontale che verticale, cioè forse noi traiamo più vantaggio, ci viene più facile, siamo più abituati a relazionarci con i nostri, per me passami questo termine, con i nostri pari grado, cioè con quelli della nostra età che magari fanno il nostro lavoro, e questo vale per tutte le professioni, e a trasmetterci un po' avviare una collaborazione fruttuosa in questo senso. Poi voglio sentire anche l'opinione di Gianluca in merito.
Sì, se la domanda è ancora per me,
certo, sì.
Condivido l'analisi, cioè condivido sul fatto che così va, e io siccome sono uno che purtroppo per me spesso sono controcorrente, assumo posizioni che non mi portano per grande fortuna nel vivere tranquillo, però dico che invece a me piace proprio fare esattamente il contrario. Io tutti sono stupiti quando mi chiedono appuntamento, soprattutto i ragazzi più giovani, quelli che vogliono affacciarsi a questo mestiere, io li ricevo, parlo con loro, credo di dare dei consigli che siano spassionati. Ad alcuni abbiamo dato anche la possibilità di avere delle esperienze qua all'Unione Sarda, perché potessero capire e valeva poi davvero la pena fare quegli immani sacrifici dei quali io ho parlato loro prima di arrivare a raggiungere il risultato che si aspetta.
Sì.
e a tutti dicono uno su mille in questo momento ce la fa, però voi potreste essere quello che ce la fa. Bisogna vedere quali sono le caratteristiche che avete, quali sono le motivazioni forti che avete, e credo che questo sia un dovere. Io non lo ritengo mai tempo sprecato quando lo dedico a chi è già nel nostro mondo o a chi vorrebbe entrarci, perché io credo che sia giusto dare una possibilità alle persone, perché mi ricordo sempre del fatto che se a me 15 anni fa qualcuno non l'avesse data, io oggi non sarei all'Unione Sarda, perché poi insomma il mio arrivare all'Unione Sarda è stato veramente rocambolesco, e dunque questo non me lo dimentico mai.
Benissimo, è interessante Gianluca.
Io sono molto contento di questa bella cosa che dice Anthony, perché cerco nel mio piccolo di farlo anch'io, cioè ogni volta che c'è un giovane che si affaccia alla mia professione, alla professione artistica nella quale io insomma vengo fatto oggetto di richiesta di consigli, do sempre degli spazi privilegiati, perché io ho avuto la stessa fortuna quando sono stato giovane e dovevo iniziare, e quindi ritengo che sia giusto offrire ai giovani il consiglio, insomma un consiglio, un'idea, una traccia, un'opinione di una persona che magari ha 25 anni di carriera, e quindi magari ti posso dire la
certo
mia.
Però ci vuole anche l'approccio realistico di cui parlava Anthony, cioè del fatto che bisogna chiarire che poi uno certo. su mille ce la fa,
certo,
è chiaro.
Però giustamente, come diceva un grande, nella tua vita io penso che si possa adattare a qualsiasi professione, devi essere convinto che tu ce la farai, perché se non sei convinto tu, chi dovrebbe essere convinto di questo fatto? Allora, se tu sei molto determinato, molto convinto che ce la fai, molto pronto a dare i colpi di testa al muro per farlo venire giù, il muro viene giù, devi essere solo pronto a darne tanti. Allora, da un lato c'è questo che il maestro deve dare, deve dirti e deve vagliare quanto tu sei sicuro che ce la farai. Tu, non io, tu. Perché se non c'è questa sicurezza, questa grande forza, e se tu semplicemente da giovane aspetti che ti venga dato qualcosa, parti col piede sbagliato. Anthony, non so se condividi questa...
No, aggiungerei a tutto quello che hai detto, che condivido, bisogna dare anche un'opportunità.
Certo.
Perché magari qualcuno...
Anche più d'una. Anche più d'una, perché in realtà sì.
Tu hai dato molti colpi, molte testate al muro, Anthony.
Io non ho ancora finito, tra l'altro, sì, però sì. Devo dire che certamente un ragazzo, come ho scritto nel mio primo editoriale, un ragazzo di Tres Nuragas che è partito da nulla, solo da avere la passione per fare questo lavoro, e che poi è arrivato a diventare direttore del più grande quotidiano regionale, credo che solamente appunto una grande fortuna e una grande determinazione possa portare a questo. E io infatti faccio il mio esempio a tutti i ragazzi, quando siete convinti che non c'è nessuna possibilità, guardate la mia storia, io sono la dimostrazione del fatto che anche certo. uno non bravissimo, ma purché determinato, ce la può fare.
Non è questione di non bravissimo, una persona che non discendeva da una stirpe di editori o di giornalisti,
esatto. Non bisogna esaltarsi troppo, dunque io ai ragazzi dico così,
certo.
Io non sono bravo, però alla fine forse ce l'ho fatta perché qualche caratteristica di determinazione e di volontà ce l'avevo, dunque se ce l'ho fatta io sicuramente ce la potete fare voi che siete più bravi di me, questo è il senso.
Sì, sì, sulla resistenza sì, bella cosa, sì, sulla resistenza siamo tutti d'accordo. Allora adesso siamo ai consigli musicali. Anthony, ti dobbiamo salutare e io ti ringrazio.
Mi piace non essere lì con voi, spero che ci sia un'altra occasione.
Certamente sì, faremo in modo che ci sia.
Un abbraccio Anthony, grazie.
Grazie ancora, ciao Anthony, ciao, grazie.
Love is like
Eccoci per la terza parte della versione di Madri. Se vi siete colpevolmente sintonizzati solo adesso, noi siamo qui, noi, io e Gianluca Floris.
Ciao.
Che parliamo di maestri e mentori. Abbiamo sentito al telefono il direttore dell'Unione Sarda, Anthony Muroni, che ci ha raccontato delle cose interessanti sulla determinazione, sulla volontà, un po' su quel mix dell'essere capaci di dare testate al muro per l'ostinazione di voler fare qualcosa e del fatto che il maestro riconosca questa scintilla di determinazione. E tu, Gianluca, avevi questa determinazione?
Allora, me la sono creata, nel senso che io, quando ho scoperto di aver voce, l'amica che mi aveva scoperto, diciamo, mentre cantavo sopra qualcosa, mi aveva detto che dovevo studiare lirica. Io non sapevo neanche che cos'era la lirica, io cantavo rock, pop, tutt'altra roba. Ma allora c'è stata la ricerca del maestro, è durato un paio d'anni e ho trovato la mia maestra prima e per alcuni versi unica, Alessandra Azzoli, che adesso è nel coro dell'Ente Lirico, sta per andare in pensione, viva. E Alessandra è stato il mio primo approccio con l'arte del canto, quindi abbiamo fatto un patto, mi ha detto sì, io ti faccio lezione, però tu due cose: vieni qua tutti i giorni e poi non canti se non davanti a me, perché puoi prendere dei vizi. Allora il vantaggio è stato che io, non sapendo nulla di canto lirico, ho seguito pedissequamente, ho avuto come unica maestra lei.
E c'era vergine da modellare?
Assolutamente, nel senso, io dopo 9 mesi ho già vinto il concorso internazionale di Pavarotti, quindi ero già per una metà naturalmente modellato, però lei mi ha ricostruito e dato gli strumenti per andare avanti per tutti questi anni. Mi ha dato l'arte, mi ha dato la tecnica e l'arte, l'idea. Per cui mi ha insegnato il primo repertorio, mi ha spronato a studiare la musica, insomma è stato il mio maestro. Dopodiché poi i maestri sono tanti altri. Il maestro è stato Pavarotti, perché ho vinto il concorso internazionale suo, quindi si sono fatti degli stage con lui. E poi c'è stato il maestro Gustav Kuhn, con cui sono stato 7 anni, e poi ci sono stati i colleghi, perché io, avendo la fortuna di salire sul palcoscenico con grandissimi artisti, chiaramente come spugna assorbivo.
Questa è la famosa trasmissione,
esatto,
orizzontale, allora, della conoscenza di cui parlavamo prima.
Allora, infatti tu hai parlato di una cosa: la trasmissione orizzontale e la trasmissione verticale da maestro ad allievo. Allora, il discorso è che secondo me la trasmissione da maestro ad allievo non può essere sostituita da nulla.
Anche secondo me.
Non può essere sostituita.
Sono d'accordo.
Ma non si può pensare a una formazione nel campo artistico senza una condivisione dell'esperienza. Una, quindi diciamo una trasmissione orizzontale, come tu giustamente l'hai chiamata.
Perché l'arte non è solitaria. Ora parliamo
del mio caso proprio no, nel senso che si va sul palcoscenico insieme a un sacco di gente, vestiti da cretini, si canta tutti insieme, si interagisce, si fa teatro, per cui da solo non avrebbe
forse
senso.
Nessun mestiere.
Beh no, ma il pittore è più solipsistica, ecco, come sì. Idea. Allora, però sicuramente nella storia della pittura, io sono un grande appassionato di pittura, specialmente contemporanea, nella storia della pittura però ci sono stati i momenti di svolta, sono stati dei momenti dove ci si condivideva le esperienze, cioè sia gli impressionisti ma i futuristi, ma i cubisti, era gente che si scambiava esperienze.
Questo oggi manca, Gianluca, lo dico con dispiacere, manca un po' questa dimensione collettiva in molti mestieri.
Allora però
è uno svantaggio, secondo me.
Allora, non è mai stata istituzionalizzata, ecco. Sta agli artisti, non c'è mai stata una scuola, cioè ci si trovava le giubbe rosse a Firenze e si decideva che bisognava dipingere così per esigenze politiche. No, ma secondo me no, ma tu stai dicendo cazzo, dai, si bisticciava, ma era un laboratorio. Ma era un laboratorio spontaneo, non è che nessuno diceva ragazzi alle giubbe rosse domani ci vediamo e c'è... No, non era così. Per cui il tentativo di istituzionalizzare una cosa del genere non avrebbe nessun senso. Allora, pensiamo alla scuola, la famosa scuola degli autori sardi di libri, che a un certo punto è uscita fuori, gli autori sardi. Io ho sempre detestato l'idea degli autori sardi, perché secondo me ci sono gli autori oppure quelli che non sono
capaci. La famosa
capaci.
Nouvelle Vague.
Esatto, la Nouvelle Vague. Però la Nouvelle Vague si è alimentata anche dal fatto che sono nati i festival, ci si incontrava in piazzetta, ci si scambiava le cose, c'erano le iniziative, c'erano le presentazioni, cioè comunque per la creazione di un humus che sia fertile per la creazione di artisti serve questa condivisione orizzontale. Dopodiché nell'arte è indispensabile il rapporto maestro con la freccia orientata, maestro allievo, indispensabile.
Maestro allievo, esatto, dove il maestro ha voglia, disponibilità, ha la forza anche un po' di vivere questa esperienza, e l'allievo è disponibile, anzi forse desideroso anche di avere un maestro, sapendo anche...
In realtà
anche...
non è sempre così.
No?
Purtroppo. Allora, il maestro, in quanto maestro, si sente quasi in dovere di doverlo fare. Ok? Il maestro, specialmente coloro che sono diventati artisti apprezzati, in fondo tutti dentro di loro c'è questa, diciamo, questo senso di colpa da dover espiare, devo aiutare, ok? Ma purtroppo in questi tempi non sempre ci sono gli allievi, questo
sì,
voglio
sì,
dire.
Ma certo, no, infatti io ragionavo un po' sempre quel discorso dell'aura, sì, mitologica, sì. Bla bla, ragionavo un po' dal punto di vista di chi avrebbe tratto giovamento, di chi avrebbe voluto sicuramente un maestro. È vero che non sempre però ci sono gli allievi, cioè non sempre si è disponibili a vivere questo rapporto, che comporta anche una sorta di parricidio finale, ovviamente figurato, perché è insito nel rapporto maestro allievo, che l'allievo in qualche modo uccida simbolicamente,
sì,
il maestro
e vada con le sue gambe, questo
vada,
è indispensabile,
e vada con le sue gambe
nel mio,
sì,
settore. Molto spesso si sceglie un maestro perché si pensa che con quel maestro si abbiano più opportunità lavorative nel domani, cioè tipo io vado a lezione da Ciccio Formaggio, grande tenore in pensione, e Ciccio Formaggio mi farà debuttare in alcuni teatri. Ora, questo può anche essere vero, ma non può essere il motore della tua...
No, certo, abbiamo detto che il motore... Siamo tutti d'accordo, Gianluca, sul fatto che il motore nell'arte, nel giornalismo, esatto, nel fare il formaggio, nell'imparare a fare le scarpe, deve essere la passione, cioè la passione, sì, deve guidare questo, e questo ti permetterà anche di riconoscere chi ti può insegnare. Io me la immagino così, e anche ti permetterà anche di avere probabilmente l'umiltà per sopportare,
certo,
gli eventuali cazziatori.
E poi c'è il parricidio, è fondamentale,
esatto,
ma è come nella vita, nel senso all'inizio tuo padre e tua madre ti prendono e ti cullano e ti proteggono loro, poi c'è un rapporto che si fa sempre più crossfade, incrociato, fino a quando la persona adulta deve un po' mollare casa sua e andare con le sue,
esatto,
gambe.
Esatto, e si instaura in questo modo un rapporto tra pari,
sì,
dove che forse
oppure
è più
sempre da maestro, ma in questo, sì, momento, certo, sei colui che mi ha fatto nascere, ma... in realtà non ti devo niente. Anche questo,
esatto, anche questo è tutto un altro filone che potremmo sviluppare. In realtà noi siamo in chiusura e volevo ringraziarti molto, Gianluca, per essere stato con noi stasera per questo tema che io trovo molto bello, che mi interessava molto trattare. Ringraziamo anche Antonio Muroni, che è stato al telefono con noi prima. Grazie a Davide Cabras, che è in regia.
Grazie,
grazie a tutti i nostri ascoltatori. Ci risentiamo mercoledì prossimo per la versione di Madri. Ciao.